Allora, buonasera, siamo qui, presento la dottoressa Rosa Elena Manzetti, che è psicanalista e docente dell'Istituto Psicanalitico di Orientamento Lacaniano, che, come dire, di cui siamo fondatrici, grazie. E socia e responsabile clinica del Centro Psicanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei e dell'Associazione Aletosfera, oltre che membro della Scuola Lacaniana di Psicanalisi e dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi.
D'altronde lei è la dottoressa Silvia Morrone. Silvia Morrone, a cui lascio poi di nuovo subito la parola, che è membro della Scuola Lacaniana di Psicanalisi, è fondatrice dell'Istituto Psicanalitico di Orientamento Lacaniano, è socia e, come dire, partecipa al lavoro del Centro Psicanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei, anche dell'associazione Aletosfera, e soprattutto è qui per parlare di quale tema?
Allora, parleremo del tema usi dell'oggetto. E per cominciare lascio la parola alla dottoressa Manzetti.
Parlo, almeno io parlo e credo anche poi la dottoressa Silvia Morrone, a partire dalla nostra esperienza di pratica psicanalitica, in cui coloro che vi entrano lo fanno perché dicono di soffrire di qualcosa che da Freud in poi noi chiamiamo sintomi. Nel mondo di oggi però assistiamo a più fenomeni che convergono verso un punto: riciclare il sintomo e il suo nucleo di godimento, riciclarlo come un plusvalore, vale a dire ridurre il soggetto a un'entità economica. Il cosiddetto obiettivo qualità, fondato sulla certificazione e valutazione, mette in rilievo che la sua principale finalità è la standardizzazione tramite l'uniformità delle istituzioni e la riproducibilità degli atti per poterli quantificare. Questa universalizzazione porta con sé la scomparsa in quanto tale del sintomo, che non è mai universalizzabile, a vantaggio invece dei disturbi o dei disfunzionamenti che gli anglosassoni chiamano oggi disorder e che permettono di rendere il sintomo, insomma ciò che non va, conforme a un modello, desoggettivandolo. Questa sostituzione di termini è un segno dei tempi. Il sintomo è infatti un segno di qualcosa da rivelare. Sia che si tratti di malattia nel campo medico, sia che si tratti di verità del soggetto in psicanalisi, mentre il disorder parla di un disturbo rispetto a una norma. Per la psicanalisi, l'ostacolo che costituiscono i sintomi ha la sua fonte nell'inconscio. Contemporaneamente, questa operazione di nominazione diversa entra in gioco con forza una biologizzazione e anche una neurologizzazione dei disturbi o dei disfunzionamenti, che tolgono ogni funzione al soggetto rispetto ai propri sintomi e riducono a zero la funzione della responsabilità soggettiva, in ogni campo della vita quotidiana. In questo processo il solo granello di sabbia che ostacola il funzionamento di tale ingranaggio è il discorso analitico, che proprio per questo disturba il discorso della nostra epoca, vale a dire il discorso capitalista. Gli dà fastidio sia perché sul piano diagnostico considera il sintomo la particolare risposta di un soggetto a un suo elemento enigmatico singolare, sia sul piano etico, dando consistenza all'ipotesi dell'inconscio tramite l'invenzione dell'atto uno per uno, aprendo una via diversa dall'imperativo godi, che sta alla base della nostra epoca. Poste in gioco di fronte alle quali è chiamata in causa la responsabilità della psicanalisi. Il discorso analitico sopravviverà all'alleanza del discorso capitalista con il discorso della scienza? Punto interrogativo. Oppure fallirà, assicurando, come diceva Jacques Lacan, il trionfo della religione, di qualunque tipo sia la religione? Lo lascerei che prosegua Silvia Morrone se ha qualcosa da dirci su questi temi.
Ma io devo dire che sono stata molto, come dire, interessata a queste due domande che poneva la dottoressa Manzetti e per cominciare ho cercato un po' di approfondire qualcosa, una riflessione rispetto in particolare alla seconda questione che si poneva, cioè la psicanalisi fallirà assicurando il trionfo della religione di qualunque tipo sia. E perché non ho potuto fare a meno di essere riportata, appunto, come richiamava la dottoressa Manzetti, ad una conferenza che Jacques Lacan tiene proprio in Italia, precisamente a Roma, interrogato da alcuni giornalisti il 29 di ottobre del 1974. Si tratta di una conferenza che ha come titolo appunto Il trionfo della religione e che potete trovare in un volume di Einaudi insieme ad un'altra conferenza del 1960 che ha come titolo Discorso ai cattolici. Ma che cosa vuole dimostrare Lacan attraverso questi due testi che si appoggiano appunto sul tema della religione? Per dirla con Jacques-Alain Miller, che ha proseguito e prosegue l'elaborazione nell'orientamento psicanalitico lacaniano, appunto per dirla con Jacques-Alain Miller, che ha proposto di unire questi due testi in un unico volume, ciò che preme a Lacan, fin dal seminario sull'etica della psicanalisi, che è un seminario che tiene negli anni 1959-1960, è la domanda: la psicanalisi è forse costituente per un'etica adeguata alle necessità del nostro tempo? Quindi questo si pone Lacan. Per cominciare, Lacan fa riferimento al fatto che non c'è un'unica concezione di che cos'è un uomo, anzi, che senza che ce ne rendiamo conto, essa, cioè la concezione di cos'è un uomo, può essere estremamente variabile. C'è un aspetto della questione che però possiamo ritrovare nelle diverse concezioni, e cioè l'idea che si possa avere un sapere su ciò che, e questo è Lacan appunto nel testo Il trionfo della religione, a ciò che serve per fare degli uomini. Governare ed educare, due dei tre mestieri impossibili, secondo Freud, in fondo considerano di trovarsi in quella posizione, cioè quella di avere un sapere su ciò che serve per fare degli uomini, e da quella posizione per lo più operano. Come richiamava la dottoressa Manzetti, Freud è stato il primo a nominare, potremmo dire così, ciò che non funziona, semplicemente constatando che quel che non funziona insisteva e ritornava con un'intensità che non aveva pari nell'azione umana. A constatare che nell'umano c'è qualcosa che si presenta come ineducabile, ingovernabile. L'arrivo della psicanalisi nel discorso sociale ha avuto proprio la funzione di illuminare questo aspetto e di mettere in campo una funzione del tutto nuova, in quanto scopre che quel qualcosa non va è ciò che c'è di più reale e ineliminabile nell'esistenza umana. Possiamo constatare che, da questo punto di vista, la scienza ha cercato di rendere sempre meno scomoda questa nostra condizione, fino al punto in cui, come scrive Lacan sempre nel testo sul trionfo della religione, gli scienziati hanno cominciato ad avere quelle che Lacan chiama delle crisi d'angoscia e a dirsi, cito da questo testo, supponiamo che un giorno, dopo che abbiamo fatto uno strumento sublime di distruzione della vita, un tipo porti fuori dal laboratorio questi piccoli batteri con cui facciamo tante cose meravigliose. Questo Lacan lo scrive nel 1974. Il fallimento di un certo modo di intendere la scienza, che pretende di governare l'ingovernabile e di mettere in campo gli esperimenti più strani, ha chiamato in causa in modo sempre più incisivo la necessità di dare sempre più senso a tutti questi sconvolgimenti delle nostre vite. In questo la religione, come dice Lacan, fa la sua parte nell'annegare l'umano nel comfort deresponsabilizzante del senso.
Non possiamo non avere presente che abbiamo la responsabilità degli atti che facciamo anche rispetto alla concezione che prevale dell'umano nell'epoca in cui viviamo. Si tratta di una concezione che preclude l'inconscio e gli zoppicamenti e o fallimenti che produce, o di una concezione che tiene conto di ciò che c'è di più reale e della maniera in cui si manifesta il reale a livello degli esseri viventi oggi? Quale concezione è? La prima concezione, quella del discorso dominante nell'epoca contemporanea, è l'opposto della seconda, che concerne piuttosto l'etica del discorso analitico. Il soggetto che viene a parlare all'analista porta i suoi legami sociali, le sue identificazioni a certi significanti ideali, a certi valori specifici della sua epoca che lo legano al suo tempo. Per questo Lacan ricorda agli psicanalisti che è loro dovere raggiungere nel suo orizzonte la soggettività della sua epoca e conoscere a fondo, come dice ancora, la spira in cui la sua epoca lo trascina. Raggiungerla, raggiungere, come dice, nel suo orizzonte la soggettività della sua epoca, non significa seguirla, poiché la psicanalisi ha le sue finalità proprie di salvaguardare nel discorso il posto del reale di ciascun soggetto. Freud ha potuto descrivere e analizzare la soggettività della sua epoca che partecipa di una relazione sociale gerarchica stabilita a partire da un significante padrone. La parola del padre o del capo che ordina e persino preordina la molteplicità delle relazioni di altri nella società o nella famiglia. Si tratta di regolare i corpi e le loro possibilità di godimento a partire da valori che si impongono collettivamente e formano le soggettività. Quando la normativizzazione o standardizzazione fallisce, la punizione e o la polizia interviene. Non c'è civiltà senza polizia. La psicanalisi non lavora per la norma e neanche contro la norma, ma si occupa e tratta di ciò che limita l'impero della norma. D'altronde il legame analitico è un legame da uno a uno, un legame scelto per un tempo definito e che ha un compito preciso, quello di esplicitare ciò che costituisce il disagio di quel soggetto, vale a dire le conseguenze sintomatiche della rimozione del suo inconscio reale. La finalità della psicanalisi è di approssimarsi il più possibile a ciò che c'è di reale in uno di noi che parla, diviso tra le ingiunzioni del discorso sociale che invita a camminare tutti con lo stesso passo e gli effetti sintomatici dell'inconscio che invece differenziano l'uno dall'altro. Insomma, l'inconscio fa obiezione alla massificazione, quindi anche all'universalizzazione dell'uso degli oggetti, determinando per ciascuno una parte di godimento singolare e non collettivizzabile. La psicanalisi, come disse Lacan, si rivela un polmone artificiale per i soggetti nell'epoca del capitalismo finanziario, indifferente a ogni valore, il cui solo ideale, essendo il profitto, e che considera gli individui soltanto nel loro statuto di produttore-consumatore. La questione che ci concerne, e che concerne dunque, siccome gli psicanalisti sono inclusi nella società, e non è che si inventano qualcosa, ma accolgono qualcosa che c'è. Dunque, concerne la società in cui viviamo, il modo in cui la tecnologia è accolta ed è fatta funzionare. Dunque, la questione che ci concerne è che la soggettività della nostra epoca non è più quella dei tempi di Freud. La soggettività della nostra epoca va di pari passo con gli effetti della scienza, in particolare della biologia oggi. Hanno dati all'organizzazione capitalistica dell'economia. Il discorso contemporaneo ha al suo zenith non più dei significanti ideali, ma l'oggetto di consumo. Che ne dice lei?
Ma come dire, credo che sia sotto lo sguardo di tutti il fatto che il capitalismo effettivamente offre a tutti soltanto il godimento dei suoi gadget da consumare e poi da gettare per produrne altri. E un'ipotesi, diciamo, di lettura a partire, diciamo, dal dagli strumenti che ci dà la psicanalisi, e che la conseguenza di questo discorso, cioè del fatto che ci sarebbe un oggetto che può produrre la soddisfazione nello scriverlo, l'ho scritto con la L maiuscola, e che c'è qualcuno che sa qual è questo oggetto, ha come conseguenza, non solo, ma quella che emergeva per me, insomma, in questa riflessione, ha come conseguenza fondamentale la forclusione della verità in quanto verità soggettiva, che è ciò di cui si occupa la psicanalisi. Una verità che può produrre degli effetti di sapere che però non sono riciclabili, standardizzabili e quantificabili. Una verità singolare che può emergere, come già richiamava la dottoressa Manzetti, solo attraverso i sintomi ed essere assunta solo se non si pone come rifiuto del reale, in quanto, come richiamavo già prima, punto di fallimento ineliminabile dell'esistenza umana. Da questo punto di vista, già alla fine degli anni Sessanta, Jacques Lacan parlava del fatto che da un certo momento in poi ha cominciato ad esistere solamente quella che lui ha chiamato una verità sociale media, astratta. Insomma, l'analisi non produce, è sempre Lacan che lo dice, un sapere a basso prezzo. Di fronte a questo, tra virgolette, un'espressione, come dire, che prendo in parte da Lacan, campo di concentramento generalizzato, in cui siamo sommersi da una miriade di oggetti, per lo più inutili, prodotti dal capitalismo, Jacques Lacan indica una direzione allo psicanalista, ma anche a chiunque voglia cimentarsi in qualunque insegnamento, lui dice così, che formi alla scienza, e cito da un suo testo, qual è questa indicazione, dice Lacan, ritrovare il buco, vuoto ma finalmente vivo, della castrazione da cui la donna sorge veridica.
E quindi, per concludere, il solo oggetto che non si può perdere è l'oggetto che manca. Da sempre manca a noi esseri umani parlanti, e di cui offre sembianza lo psicanalista in analisi, facendo così apparire che ciò che ne tiene il posto non lo è, non colma la mancanza, ma al contrario produce frustrazione, in quanto non fa che rilanciare il desiderio nel momento in cui ci si accorge che non toglie l'insoddisfazione. La questione fondamentale è quindi quella dei principi, proprio il tema di questa biennale tecnologia. I principi fanno riferimento all'etica di ciascuno. E l'apporto che la psicanalisi può dare alla questione della nostra epoca, alle questioni della nostra epoca, è proprio il fatto che la sua pratica è fondata su dei principi e non su dei prodotti e dei protocolli applicabili a tutti. L'esperienza ci insegna che fondandosi su dei principi possiamo agire inventivamente per accompagnare ciascuno a trovare e ad assumere in atto l'elemento causale del proprio stile e del proprio modo di accogliere il mondo, le persone, gli oggetti che ci vengono incontro. Siccome ci sono sempre soltanto delle verità soggettive e nessuna verità assoluta, e soprattutto delle soddisfazioni e dei godimenti singolari, la questione fondamentale in psicanalisi è come accogliere soggettivamente le proprie singolarità e di conseguenza contemporaneamente quelle di ciascun altro, perché la differenza con l'individualismo è proprio questa, che l'individualismo fa della propria singolarità la legge per tutti. Al contrario, accogliere le proprie differenze significa accogliere anche quelle fondamentali di ciascun altro. A partire da tale assunzione di responsabilità della propria posizione, è molto più raro e difficile cadere nella dipendenza di qualsiasi tipo, seguendo una qualsiasi parola che prometta per il guadagno di chi lo propone, percorsi salvifici o oggetti che risolvano le proprie angosce. Non saranno gli oggetti a risolvere le nostre angosce. Grazie. Ecco, se qualcuno vuole introdurre e aggiungere le proprie riflessioni, noi ne saremmo felici.
Accidenti, l'ho persa perché passavo per casa e sono arrivato dentro. Però le volevo dire una cosa, che ovviamente passando e uscendo, perché credere nella scienza e nell'evidenza scientifica, sentire alcune sue parole anche conclusive, mi ha destabilizzato. Adesso io non so più che cosa pensare tra soggettività, fatti, oggettività, cioè... Ero uscito contento di là, adesso ritorno con i dubbi. Ecco, volevo solo dire questo.
Grazie. No, ma in genere la psicanalisi, come dire, fa incontrare la gioia. Dunque, però non l'illusione. Cioè, non è che serve delle formule che mantengano felici. Il soggetto è felice, però è felice in quanto è responsabile dei propri atti. E quindi direi che un po' di anni fa qualche collega si è domandato, e io penso che sia molto importante domandarselo, che sarebbe una scienza che tenga conto della psicanalisi. E penso che, discutendo con alcuni scienziati che sono qui anche oggi, ebbene, si ascolta che qualche scienziato, infatti, si pone delle questioni che vanno nel senso di tener conto o di domandarsi come fare a produrre scienza e far sì che questa non sia applicata, perché bisogna fare un passaggio, secondo me. Non è la scienza di per sé. Ho detto a un certo punto, ma l'ho detto perché grazie a Lacan, insomma, qualche psicanalista che si è interrogato qui intorno, a partire già da Freud, e la questione da porsi è, vabbè, la scienza fa il suo percorso e deve escludere di per sé il soggetto, però ci sono degli scienziati che si interrogano proprio su questo. Cioè, abbiamo degli esempi enormi, no? non possiamo probabilmente lavarci le mani quando, non so, scopriamo qualcosa, fosse pure piccola, non possiamo dire vabbè, io l'ho scoperta, poi adesso lasciamo che vada per il mondo e faccia quel che deve fare. È stato così per la bomba atomica, no? E così per tante altre cose. Cioè, noi dobbiamo essere responsabili di quel che facciamo. Non possiamo evitarlo, ma non possiamo neanche dirci che non possiamo evitarlo, e quindi pazienza. Ecco, quindi da questo punto di vista, perché dobbiamo credere alla scienza? Ma perché da un certo punto di vista è giusto credere alle scoperte, ma forse la questione è anche quale scienza, tenuto conto della soggettività delle persone. Perché in realtà quel che va bene a me, ormai molti lo sappiamo, non abbastanza per praticarlo. Ma cosa potrebbe essere una scienza che tenga conto della singolarità dei soggetti che non sono riducibili all'universale? Prego.
Io volevo sfruttare l'occasione, perché non mi è mai capitato di sentire degli interpreti di Lacan, cioè che fossero donne. Io ho sentito Zizek, ho sentito Jacques Alain Miller, lo stesso Lacan, e secondo me il problema della differenza sessuale in Lacan non viene, cioè io ho letto il seminario 19 e secondo me è un po' il punto in cui, non lo so, io sento che tutto quello che lui dice, i suoi discorsi diventano un po' deboli in un certo senso. Però lei parla di un buco che diventa vivo, e ha parlato, appunto, ha citato la funzione della donna, e andando anche un po' lontano in realtà dal tema principale, però comunque se in tutto nel periodo che ci ha preceduto e anche adesso si fa molto il discorso sul genere, sul sesso, su questa differenza biologica, una differenza sociale, quindi imposta da, diciamo, un ordine simbolico, e la differenza tra i sessi. Infatti io volevo chiedervi, in realtà è una domanda molto aperta, non è una domanda che ha un fulcro, diciamo, particolare, però io sento che in un certo senso questa differenza sessuale non venga mai risolta, e forse è anche un po' il simbolo in un certo senso del reale, questa differenza di prospettiva che non viene mai risolta. Quindi volevo chiedere qual è la vostra opinione riguardo a questo. Ecco. Grazie.
Visto che ha letto il seminario 19, le consiglio di leggere il seminario 20 ancora, che dedica proprio...
Ma anche dica che quest'anno commenteremo proprio il seminario 19 qui a Torino.
Antenna clinica di Ipol. Proprio questo,
sì.
Perché sono d'accordo con lei, è un tema molto attuale. Abbiamo la fortuna di avere questo seminario tradotto in italiano e quindi, insomma, sarà molto interessante per noi lavorarlo. E poi, appunto, Lacan anche nel seminario 20 ancora effettivamente riprende tutte queste questioni legate, che sono molto attuali, legate al genere, a tutta la questione, come dire, molto, molto presente nella nostra società. E sono d'accordo con lei, trovo che anche le formule che usa nel seminario 20, almeno per la lettura che ho potuto farne, secondo me hanno una pertinenza con quello di cui stiamo parlando, perché in fondo... mi sembra che sia un tentativo anche in questo campo da parte di Lacan di non produrre un'oggettificazione, perché mi sembra che il rischio possa essere quello anche rispetto alla questione del genere, al di là delle intenzioni, insomma, e quindi sempre dalla sua prospettiva come psicanalista. E poi questa frase che poi l'ho trovata in un articolo che non avevo mai letto, e è un articolo che Dunque, era stato chiesto alla CAN nel 69 di scrivere un articolo sulla riforma universitaria, in particolare nel campo della psichiatria, a cui lui aveva dato questo titolo, di una riforma nel suo buco. E un articolo che poi non è mai stato pubblicato, che poi è stato appunto pubblicato in una rivista che è appunto La Psicanalisi, nel numero 65. E ho trovato molto interessante questa frase che Lacan dice, appunto, questa direzione che lui dà proprio come, diciamo, una via alternativa appunto a questa miriade di oggetti che comunque ci sommergono e che, come dire, ci fanno, come dire, ci mettono in una sorta di campo di concentramento generalizzato. Allora lui dà questa via, effettivamente ritrovare il buco vuoto ma finalmente vivo. Ecco, credo che questo sia una bussola molto interessante, importante, che il discorso analitico può apportare. La dottoressa Manzetti diceva una scienza, a me è venuto in mente che, insomma, in diversi luoghi si dibatte anche di cosa può essere una politica, come dire, che possa, come dire, attingere alla psicanalisi. E quindi questa frase, ritrovare il buco vuoto ma finalmente vivo della castrazione da cui la donna sorge veridica, vabbè, io non mi addentro, però c'è tutta la questione della donna, che in Lacan è veramente, come dire, un aspetto molto, molto importante, molto interessante rispetto a una prospettiva non solo legata al genere ma proprio alla posizione dell'analista, e che è qualcosa che ha a che fare più che con un pieno, con un non tutto, ma non voglio entrare in questo.
Giustamente Silvia Morrone diceva attingere, io prima dicevo una scienza che includa la psicanalisi, da questo punto di vista è importante per noi soffermarci un momento, perché non mi sembra che sicuramente non Freud e neanche Lacan, e in ogni caso nella mia esperienza la questione non è tanto, come dire, applicare la psicanalisi né alla scienza né alla politica. Niente di tutto questo. In fondo abbiamo l'esperienza, la pratica che ci insegna. La questione è piuttosto tenerne conto, nel senso di vivere in una posizione differente nel rapportarsi agli altri, ai godimenti, ai desideri, e quindi da questo punto di vista una scienza o una politica che includa la psicanalisi significa fare politica e fare scienza includendo questa singolarità o questa impossibile soluzione del femminile e del maschile. E quindi non significa applicarla, come per esempio chiedere agli psicanalisti di interpretare quel che sta succedendo, che è una fesseria da un certo punto di vista, ma in realtà, come dire, viverla da quest'altra posizione che tiene conto della mancanza che riguarda tutti e, come dicevo prima, della differenza nell'accogliere la propria differenza e di conseguenza le differenze di ciascuno, e quindi includere. In fondo noi psicanalisti che facciamo? Accogliamo delle persone che portano il discorso scientifico, il discorso politico, il discorso religioso, tutti i discorsi, e includersi allo stesso modo, cioè non con un sapere saputo che dovremmo spargere sulla civiltà contemporanea, che sarebbe veramente un'antipsicanalisi, ma invece permettere con i nostri atti che, non so, qualcuno che fa scienza piuttosto che fa politica o fa la vita quotidiana si trova in una posizione differente rispetto a questo reale del buco che ci permette di respirare e che solo così la psicanalisi può essere un polmone artificiale, come diceva Lacan.
Sì, grazie. Allora, volevo chiedere una cosa, cioè, e anche dire qualcosina, cioè questo bellissimo schermo rosso che c'è alle vostre spalle recita Biennale Tecnologia, tecnologia e umanità. Cioè continuava a, il mio sguardo a essere abbagliato un po' da questo verbo essere, perché mi sono detto ma certo la tecnologia ci aiuta, se io sono un po' sordo mi metto un apparecchietto, mi aiuta ad ascoltare, se mi amputano una gamba ben venga che mi mettano una protesi, quindi la tecnologia è benvenuta, così come gli oggetti che la scienza produce, la medicina. Però attenzione, cioè io avrei messo tecnologia e, cioè, congiunzione umanità, perché da quello che ho ascoltato da voi mi sembrerebbe di poter dire che la macchina è fatta per funzionare, non c'è niente di umano, nel senso che poi l'umano che fa un uso, lo diceva già Heidegger, credo, della macchina, no? Però attenzione, che messo così, con il verbo essere, secondo me, a me inquieta un pochettino. Perché? Perché vuol dire che noi potremmo mettere macchina e umano. E questa è una deriva possibile, secondo me, a cui dobbiamo essere molto attenti, perché credo che di umano la macchina abbia poco, ma possa aiutare l'umano, possa supplire a delle carenze dell'umano, ma non saprei come dire, se posso, e per questo domando agli psicanalisti, che, come dire, si interrogano sulla soggettività, sulla singolarità, se e che rischio, tra virgolette, si può incorrere laddove la macchina e l'umano sono quasi pensabili come sostituibili. Ecco, io tornerei a mettere, proprio per poter mantenere anche una differenza, la E come congiunzione e non come copula. E uso il verbo copula apposta, perché oggi probabilmente copuliamo con la macchina, ma non c'è niente di umano in tutto questo, portato all'estremo. Chiedo venia se...
Sì, mi sembrava interessante quello che diceva Sergio Caretto, perché come dire, mi ha fatto cogliere qualcosa dello specifico della singolarità dell'esperienza analitica. Cioè, nel senso che c'è tutta una psicologia, e dunque qualcosa che riguarda le scienze psicologiche, che va nella direzione dei bias, cioè degli stereotipi, cioè di tutti quei meccanismi che di fatto esistono e che guidano le nostre vite, e dunque che per certi versi possono anche un po', no, fare un eco al poter dire che in fondo anche l'umano può essere avvicinato alla macchina sempre di più. E d'altronde, diciamo, nelle nostre posizioni diciamo, di analisti, ascoltiamo, no? La difficoltà dei soggetti quando non possono funzionare abbastanza bene rispetto alla richiesta che gli viene dall'altro del lavoro, dall'altro del sociale, eccetera, eccetera. Cioè il buon funzionamento è qualcosa che riguarda l'umano, no? Dunque, qual è la specificità? Cioè, l'ho colto, grazie Sergio per come l'hai estratto, dell'esperienza analitica. Potrei dire così per quel che mi riguarda, che effettivamente di poter fare con quel buco in un modo che non sia un risucchio mortifero, ma che sia qualcosa che pulsa e produce della vitalità. Questo mi verrebbe da dire così, no? Proprio perché, che cos'è che fa, diciamo, perché è così difficile immaginare la tecnologia che include la soggettività? Perché la tecnologia in fondo cerca, forse, non so, non ne so abbastanza, di bordare quel buco, ma tappandolo. Perché? Perché cerca del senso, perché cerca di far funzionare il mondo. E dunque in questo senso sarebbe interessante non tanto, cioè che la scienza possa effettivamente incontrare il discorso analitico a partire da questa logica, no? Cioè non è con o contro, ma è proprio ebbene dunque di questo grande buco pulsante che cosa ce ne facciamo, perché c'è.
No, mi riaggancio a questo che adesso veniva detto, mi ha fatto pensare, perché è vero, credo che insomma non ci pensiamo tanto al fatto che effettivamente anche la psicanalisi, anche la... Vabbè, noi ci occupiamo di psicanalisi, comunque tutto il campo psi può diventare, prendere effettivamente un versante oggettificato, nel senso di essere ridotto a qualcosa che aggiunge senso dove non c'è. Allora, che non vuol dire, come dire, che possiamo toglierlo di mezzo completamente, ma che questa non sia la mira. Mi è fatto venire in mente qualcosa che ascoltavo recentemente da una signorina che a un certo punto, che secondo me, almeno a me, ha dato un po' la misura del rischio di oggettificare anche il campo psi, al di là delle intenzioni. E, come dire, questa signorina ha tutta una serie di disturbi che io incontro da un po' di tempo, insomma, ha tutta una serie di disturbi fisici e, insomma, è andata dal medico per vedere, insomma, che cos'era, e il medico, insomma, ha fatto tutti gli esami e siccome, come capita, non è uscito niente di significativo, allora il medico le ha detto: vabbè, vai a farti curare da uno psicologo. Cioè, è come dire, però che, vabbè, poi la signorina aveva già deciso di farlo indipendentemente da questi mali, però quello che è stato, a mio avviso, almeno ascoltandolo dalla signorina, devastante, è stato il far coincidere il piano psi con una finta, cioè, come dire, con un tappo che magari si poteva mettere lì dove, vabbè, c'era qualcosa che non andava, allora, vabbè, usiamo il campo psi per dare un senso a questi malesseri. Però, come dire, in realtà è stata un'esperienza abbastanza mortificante per questa signorina, perché l'effetto che le ha fatto è stato: vabbè, allora mi dici di andare lì perché pensi che faccio finta. E allora, come dire, mettiamo l'ambito psi un po' come un tappo a quello che non va sul piano della medicina. Allora, trovo che in questo senso ci sia effettivamente un rischio in questo nostro tempo molto importante di un'oggettificazione anche, diciamo, della psicanalisi o di altre, come dire, discipline, la psicologia, la psicoterapia, che ci sono delle differenze in cui non entreremo, però mi sembrava molto pertinente alla questione dell'oggetto, dell'oggettificazione.
Sì, io ascoltando sia Sergio Caretto che Marini Cottana, come dire, mi verrebbe da dire così. Tutti noi umani cerchiamo di mettere in atto, qualunque esse siano, delle soluzioni, i sintomi sono questo, delle soluzioni per rispondere a qualcosa che con cui non sappiamo come fare. Cioè quello che in psicanalisi chiamiamo con un elemento reale, una mancanza che non è colmabile da un certo punto di vista. Da questo punto di vista anche la scienza e la tecnologia di conseguenza è una di queste soluzioni. Ma è quello che vediamo in analisi è che queste soluzioni che noi troviamo, per esempio quello che in psicanalisi chiamiamo fantasma, e consideriamo che sia una soluzione colmabile, che colma, che risolve, no? E però cos'è che ci succede? Uno, che non riusciamo a padroneggiare neanche il modo in cui camminiamo, quasi, quindi figuriamoci, ci scappa qualcosa da ogni parte, il corpo di qua, eccetera. Poi incontriamo anche gli altri e la soluzione che va bene a me, all'altro non va bene per niente, no? Basta, non so, possiamo guardare nelle amicizie, ma nel tempo attuale, soprattutto nelle relazioni amorose, possiamo dire, no? Ma solo perché vanno a toccare proprio il punto focale della questione. Ebbene, e cioè, quello che ci viene sempre sotto il naso è che la soluzione definitiva e perfetta che toglie di mezzo questa roba che ci produce angoscia non c'è. Allora, da questo punto di vista, effettivamente, se non si prende nota di quella nota, non nel senso che ce lo studiamo a memoria, ma se non facciamo un passo che ci permette di accogliere questo elemento che fa parte dell'umano, ma che rende che è un elemento disumano al centro dell'umano, non inumano, ma disumano al centro dell'umano. Se non teniamo conto di questo nei nostri atti, effettivamente non possiamo che avere il sogno, che è ben chiaro anche oggi, ma non è solo di oggi, ma certamente c'è oggi, e lo si vede da vari punti di vista, di sostituire l'umano con il tecnologico, per esempio, no? Di sostituire, lo possiamo fare da molti punti di vista, perché come dice lei, gli oggetti tecnologici, ma ben vengano, ma la questione è come li usiamo, il rapporto che abbiamo con essi, ma che vuol dire non solo così, come dire, un po', ma sì, lo sappiamo tutti che dipende da come li usiamo, dal rapporto che abbiamo con essi. Non è vero, non lo sappiamo in pratica. E per questo nel giorno, attualmente, noi possiamo dire di vivere in una società delle dipendenze, della logica delle dipendenze. Perché? Perché non sopportiamo che ci sia un elemento che non è regolabile né dalla tecnologia né dalla religione. E infatti quando la tecnologia o la scienza non funziona, in questi ultimi 2 anni mi è capitato di essere in mezzo così a questioni varie. Allora, per esempio, di constatare che se non c'è la soluzione di qualcosa in relazione che un medico magari potrebbe fare, si può sentire, ed è umano dirlo se vogliamo, ma si può sentire qualcuno che dice i medici non capiscono niente. Ma non è vero che i medici non capiscono niente, così come non è vero che gli scienziati non capiscono niente, ma è vero sì che a volte i medici si comportano come se ti dicessero che hanno la verità e invece no, non ce l'hanno. E dunque anche chi è curato, per esempio, o chi usa gli oggetti può dire: ah, ma guarda, questo oggetto è fallibile. Ma certo che è fallibile, e anche il medico è fallibile, e dunque moriamo. Ecco, allora, la questione, il punto è quello, che noi possiamo credere sia chi la fa, sia chi la usa, che per esempio la tecnologia sia sostituibile all'umano. L'umano è fallibile, ma è bello perché è fallibile, è per questo che è creativo ed è per questo che non è un robot. E allora noi ci salutiamo così. Allora,
e se posso per concludere, è che non c'è qualcuno a cui si può attribuire del residuale, perché c'è del residuale che tocca tutti.
Esatto, proprio così. Dunque, buona serata a tutti.
Grazie.